vengo in Italia per poter dire una mezza barzelletta, mi guardate tutti quanti così seri, dico allora torno. Quando studiavo qui all'università c'erano tedeschi, io diversi anni ero l'unico italiano in uno studentato degli Oblati di Maria Immacolata, un centinaio di studenti, diversi anni l'unico italiano, quindi imparavano tutti l'italiano più o meno. E una barzelletta era questa: non devi mai raccontare una barzelletta a un tedesco la sera. Una cosa pericolosa, perché il tedesco, lui non ride subito, non si permette di ridere subito, deve andare a fondo della barzelletta, lo state facendo anche voi e perciò mi avete fatto ricordare questa cosa qua, ci mette tutta la notte e poi salta fuori a ridere durante la meditazione il mattino dopo quando tutti dovrebbero stare zitti. Quindi non si diceva mai una barzelletta a un tedesco alla sera, capito? Voi da amici dei tedeschi, adesso io ho detto un pezzo, eravate tutti seri, una platea tedesca davanti a me. Allora, brevemente, tu adesso stai sproloquiando, stai dicendo, ma non ci sono dei testi fondamentali, no, dove noi possiamo masticare, possiamo fare questi cammini? Certo, due testi fondamentali sono, uno, 2000 anni fa, perché 2000 anni fa c'è la fenomenologia del Logos. Il Logos, come tradurreste voi la parola greca Logos? Il Vangelo di Giovanni comincia a dire, all'inizio di tutto, la prima causa di tutto è il Logos. En arche en ho Logos. All'inizio c'era il Logos. E beh, chi è? Che signorino è? Traducetemi in italiano la parola greca Logos. Il più grande, il più artistico, il più creativo pensatore che ci sia mai stato. Questa è la traduzione di Logos. Perché se lui non fosse il pensatore più grande, più artistico, più bravo, dovrei presupporne un altro ancora più bravo, ancora più. Qualcuno deve essere il pensatore in capo. Allora, siccome il Vangelo di Giovanni è il Vangelo del Logos e dice ci sono due interventi terapeutici nel Vangelo di Giovanni, due fondamentali e bastano. Capitolo 5, il paralitico, andate a leggerlo, però non le traduzioni italiane che sviano in greco, leggetelo in greco, il paralitico, capitolo 9, il greco ha una ventina di caratteri, mica più dell'italiano, che ci vuole, santa pace. E poi il cieco nato. Allora, nel paralitico c'è tutta la fenomenologia degli organi, diciamo degli organi vitali, tutta la fenomenologia degli arti, della volontà. Il paralitico è paralizzato nel volere, è una volontà che non riesce ad esprimersi. Quindi l'evento col paralitico è lo sprigionare tutte le forze di volontà. Adesso non abbiamo il tempo di entrare nei particolari, per i particolari sarebbero interessantissimi, ogni parola. Rudolf Steiner dice, non la teologia, Rudolf Steiner dice, ogni parola del Vangelo di Giovanni andrebbe messa sulla bilancina dell'orefice, ogni parola. Poi arriva la Chiesa Cattolica e dice l'antroposofia disdegna la Bibbia. Ma sono stupidi, scusate. Il paralitico. E il paralitico, una piccola riflessione, dice il paralitico è lì, diciamo, a buttarsi nell'acqua, nel vitale. E siccome è paralizzato, quando l'angelo è un'immagine dell'io superiore, l'io superiore e l'angelo sono due amici per la pelle, no? Arriva un altro e prima si tuffa lui e lui da 36 anni, quindi 36 anni, diciamo il secondo nodo lunare nella vita dell'uomo, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Allora qui, diciamo, la volontà diventa forte e il cieco nato, il pensiero, diventa libero. Il logos deve, mi attendo dal logos, se è logico che lui mi dia la possibilità di liberare sempre di più, di rendere sempre più libero il mio pensare. In che modo il logos è quello che ha pensato tutti i pensieri più belli che ci sono, tutto il mondo sono i suoi pensieri. In che modo rende i suoi pensieri oggetto di cammini di libertà da parte mia, rendendo i suoi pensieri percezioni. Aha, aha. Il Vangelo dice, il Logos si è fatto carne, tutti i suoi pensieri sono diventati percezioni. Percezione significa, è inutile che continui a guardare. Il senso della percezione è di provocarmi a diventare attivo, creare il concetto, a pensare. Quindi la percezione è una provocazione all'esercizio libero, sempre più volitivo, sempre più fantasioso del pensare. E allora il Logos mostra il suo operare aprendo gli occhi, guarda, vedi il mondo e la percezione ti fa venire voglia di pensare e apre gli occhi al cieco nato. Vivere nel mezzo dell'evoluzione, qui c'è il patatrac di 2000 anni fa, 2000 anni dopo, 2013, siamo un passettino dopo, vivere nel mezzo dell'evoluzione significa nascere ciechi, se no non si è nel mezzo dell'evoluzione, ciechi nei confronti dello spirito, il materialismo è cecità, endemica, innata, nei confronti dello spirito. E qual è il senso di questa cecità? Di cominciare a vedere. E il Logos apre gli occhi e dice, il testo dice, non è mai successo, da che mondo è mondo, che un uomo, che qualcuno abbia aperto gli occhi, abbia concesso, abbia dato la percezione, la facoltà di percezione sensoria a uno che è nato cieco. E allora, siccome noi siamo tutti nati ciechi, questo Logos è l'unico, soltanto lui è capace di rendere la percezione, di fare della percezione dentro all'uomo una provocazione a diventare attivi nel pensare. La filosofia della libertà, allora, il primo testo fondamentale, però 2000 anni fa, voi vi lamentate che è in greco, allora vi piglio in castagna e vi dico, c'è un altro testo. Oh, povero me, anche quello non è in italiano. La filosofia della libertà, e via, è in tedesco, ma insomma è tradotto anche in italiano, dai. Però è un secolo fa, siamo più vicini. La filosofia della libertà inverte questi due. Allora, il paralitico, i misteri della volontà. Il cieco nato, i misteri del pensare. Ci siamo intesi, parlo per sommi capi. Il Logos, come dire, opera sulla volontà, libera, lo deve far lui, libera gli elementi della volontà e poi rende l'uomo capace di percezione. Nella filosofia della libertà vengono invertiti perché adesso è l'uomo, quindi la prima parte della filosofia della libertà, il pensare, il libero pensare in base alla percezione, un pensare che diventa sempre più creatore, sempre più artistico, sempre più volitivo, sempre più amante, sempre più entusiasmante, e la seconda parte della libertà è la volontà, la realtà della libertà. La seconda parte della filosofia della libertà di Rudolf Steiner sono i misteri della volontà che diventa sempre più forte, sempre più fantasiosa. La fantasia dell'amore, quando una persona, quali sono gli indebolimenti fatali della libertà. Cosa rende la volontà fiacca? I due infiaccamenti fondamentali della volontà sono la natura, perché la natura è fatta di meccanismi, quindi l'elemento corporeo, che è fatto di meccanismi, e il secondo infiaccamento della volontà e il dovere. Perché se io devo fare qualcosa per dovere non mi viene voglia più di tanto. Perché non sono venuto al mondo per fare ciò che devo. Chi sancisce cosa io devo dovere? Grazie, grazie. Mi fa bene questo minimo di conferma da parte della platea. No. Il dovere non esiste. Ogni tipo di dovere è esercizio di potere che fiacca la volontà. La volontà è forte soltanto io quando amo qualcosa e la voglio. E questo volere, come dire, è un volere sincero, soltanto se è sempre più individualizzato. Ciò che vuoi tu, tra l'altro il cieco nato viene mandato alla piscina, la piscina si chiama Shiloah. La missione, il missus, presuppone che l'uomo, in base alle percezioni, percepisce la sua situazione karmica, no? E diventa veggente nella misura in cui interpreta il karma, il suo karma, come una missione, come una provocazione a comportarsi. E la domanda della volontà forte è: cosa voglio io in questo momento? E ciò che mi calza, ciò che mi corrisponde, in quanto il meglio di me in questo momento, e se è il meglio di me, sarà il meglio anche del mio organismo, per il mio organismo che è l'umanità, ciò che è il meglio per me in questo momento lo posso cogliere soltanto con le forze della fantasia morale, dell'amore. Io voglio questo, faccio questo in questo momento. E vi dicevo già ieri, l'altro ieri, il bene non può mai essere lo stesso per due persone, dovrebbe essere la stessa persona. Quindi ciò che è bene, il bene morale in questo momento per un individuo, è di sicuro male per un altro. Il dovere è il tentativo di generalizzare il bene. Generalizzando il bene uccidiamo la singolarità dell'individuo, e uccidere l'individuo è diciamo, il fenomeno in assoluto dell'immoralismo, è il male morale in assoluto, cancellare l'individuo nella sua fantasia morale. Quindi diciamo le sorti del volere nell'umanità consistono nell'individualizzare sempre di più il dovere, come dire, vincere i meccanismi fiaccanti, indebolenti, i meccanismi di natura. Ditemi voi una parola in italiano che dice i meccanismi di natura in campo di volontà. L'istinto, chi l'ha detta la parola? Bravissimo. L'istinto è un meccanismo di natura in campo di volontà. Se agisco per istinto, la mia volontà non c'è neanche, è fiacchissima. Perciò diciamo, l'automatismo di natura nell'agire fiacchisce la volontà, e il secondo è il soggiogamento alla norma morale che vorrebbe dirmi ciò che io devo fare. E io devo trovare la forza di dire non esiste ciò che io devo fare, esiste soltanto ciò che la fantasia morale del mio spirito vuole fare, soltanto quello è moralmente buono. Il dovere è sempre moralmente cattivo, perché uccide ciò che è individuale, lo cancella, addirittura non lo conosce neanche. Quindi diciamo che le sfide evolutive davanti a noi sono grandi. Allora, adesso dicevo prima, il pensare diventa libero, quindi il polo del neurosensoriale, nella misura in cui ci metto dentro, vediamo qui la freccia che va dentro, la volontà. La volontà diventa libera nella misura in cui ci metto dentro la luce del pensare. L'istinto è cieco gli manca la luce del pensare. Il dovere è micidiale, gli manca la luce del pensare. Perché se io devo agire per dovere, devo agire in base a pensieri altrui. Il dovere sono i pensieri degli altri, scusate. Se sono i miei è ciò che voglio, non è il dovere. Nella misura in cui, di fronte alla domanda, cosa faccio, cosa voglio fare, accendo la volontà, la illumino con pensieri, con intuizioni della fantasia, allora capisco sempre meglio chi io sono nell'umanità, capisco quali sono i miei talenti e agisco a ragion veduta. A ragion veduta la volontà diventa illuminata. Quando ciò che voglio lo capisco bene, lo capisco bene. Quando ciò che voglio lo penso come qualcosa di bello, allora lo voglio fortemente. E si salvi chi si può, che si salvi chi può. Quindi fisiologicamente, nella misura in cui diciamo la volontà si illumina di forza del pensiero, ci risparmiamo un sacco di malattie del campo metabolico, della trasformazione, nella misura in cui il pensare si intride di forze di volontà, ci risparmiamo un sacco di malattie della parte superiore dell'individuo, che altrimenti continua ad ammalarsi perché lo tartassiamo. Il sistema neurosensoriale lo tartassiamo troppo, e il sistema metabolico lo tocchiamo troppo poco, restiamo fuori. E quindi wuchert, pullula, continua ad aumentare perché non viene consumato. La volontà deve consumare il corpo. E perciò bisogna sempre di nuovo mangiare, sempre di nuovo dormire e ricostituirlo. Basta così, se no. 10 minuti tedeschi di pausa. E dalle 12 alle 12:30 sentiamo ciò che voi avete da dire. Grazie.